ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio. Gabriele Di Domenico per la parte tecnica, Gianmarco Murroni segue la regia di questa edizione che apriamo con quella che è la notizia del giorno, ovvero l'intensissimo sisma che ha colpito l'isola di Taiwan, 7.2 di magnitudo, il peggior terremoto in 25 anni. Negli ultimi 25 anni eppure Taiwan è una realtà abituata a terremoti frequenti, lo testimonia tuttavia la grande capacità anche di reagire a queste situazioni con edifici antisismici, situazione che probabilmente ha salvato molte vite in questo contesto, anche se ci sono stati almeno 9 morti, ci sono stati anche molti feriti, ci sono stati edifici danneggiati e ci sono purtroppo 50 dispersi, per cui le ricerche sono ancora in corso. Per avere un'idea di quello che è stato il terremoto che ha colpito oggi Taiwan, noi abbiamo in collegamento telefonico Helen Ye, una scrittrice residente a Taiwan. Ben trovata, grazie per essere con noi, signora Ye.
Grazie Stefano, buonasera.
Buonasera a lei. Tra l'altro è molto tardi a Taiwan, quindi doppi ringraziamenti ovviamente per la sua disponibilità. Come è andata la giornata di oggi e soprattutto come avete vissuto questi momenti terribili del terremoto, secondo quella che poi è stata la sua esperienza, ma condivisa con molti concittadini?
Beh, io vivo a Taipei, è successo stamattina verso le 8 di mattina, la prima scossa è stata molto grande, però non ci sono stati danni gravi a casa mia, però mi ero molto impaurita sentendo ballare tutto l'appartamento, vedendo cadere libri, quadri, lampade, eccetera. Anche oggetti dentro gli armadi sono cascati fuori, ma ripeto, non ci sono stati danni maggiori alla struttura del palazzo.
Tra l'altro quello è un orario che per Taipei è un diciamo un orario in cui le persone sono ancora in casa o già sono tutti fuori per recarsi al lavoro?
Alle 8 già tanti sono già usciti per andare al lavoro. Molti stavano sui mezzi, autobus e subway, quindi ci sono i video anche della situazione sul metro. Infatti hanno dovuto discontinuare i servizi per circa un'ora e mezza per assicurare che il sistema è tutto a posto.
Una scossa così forte è inusuale anche per Taiwan, paese che è abituato insomma a vivere le scosse di terremoto quasi come un qualcosa di normale.
Sì, infatti i terremoti succedono abbastanza spesso qui a Taiwan, a Taipei, tanto che quando succedono non faccio più caso, però questa volta è molto forte. Infatti un terremoto così non è successo da quasi 20 anni, 25 anni, però meno male molti palazzi a Taipei sono stati costruiti con una progettazione antisismica, tanti palazzi a Taipei.
Quindi in un certo senso si può dire che la situazione è stata arginata nella sua gravità proprio per il fatto che il paese era pronto strutturalmente ad affrontare, è pronto strutturalmente ad affrontare terremoti in maniera frequente.
Sì, assolutamente, siamo già preparati per i terremoti, come Giappone, anche Giappone, tutti i palazzi lì sono, siccome i terremoti succedono spesso anche in quel paese, abbiamo già l'infrastruttura per affrontare questi disastri naturali.
Com'è l'architettura di Taipei? Sono case molto alte, grattacieli, o sono edifici diciamo più bassi e quindi da dove è più facile fuggire in caso di pericolo?
Beh no, ci sono i grattacieli a Taipei, per esempio abbiamo il palazzo, si chiama 101, che per un periodo è stato il palazzo più alto del mondo, forse 15 anni fa avrà più di 100 piani, e lì quel palazzo è stato costruito apposta per affrontare i terremoti, e per gli altri palazzi abbiamo palazzi di 20-30 piani, e quello che dove abito io ci sono 15 piani, il mio palazzo è stato costruito circa 60 anni fa e già questo è considerato molto vecchio, perché Taiwan è un paese abbastanza giovane e un palazzo di 60 anni è, so che per l'Italia è nuovo, però qui è già considerato vecchio e non è successo niente nel mio palazzo.
Senta, come viene educata la popolazione a reagire o a comportarsi quando ci sono situazioni di emergenza di questo tipo?
E devo dire che i taiwanesi sono molto civili, sono molto preparati, molto calmi, c'è un'atmosfera di molto civile, di cooperazione, diciamo.
Quindi ognuno sa quello che deve fare quando capita qualcosa del genere?
Beh, oggi nessuno ha dovuto fare niente di particolare. Tutti sono andati al lavoro, io sono andata in palestra stamattina e la vita era normale oggi, anche se tutti noi siamo stati spaventati, però dopo è rimasto aperto tutti i negozi, tutti gli uffici, le banche, non è successo niente.
Quindi la reazione è stata quella di un ritorno alla normalità, insomma, il più possibile.
Subito, sì, quasi subito.
Ci sa dire qualcosa sulle preoccupazioni che ci sono, ad esempio per la notizia che arriva qui in Europa, ci parla di alcune persone che sono rimaste intrappolate in delle miniere o in delle cave, se ne parla, si segue, una notizia che si segue sui media taiwanesi?
Beh, l'ultima volta che ho guardato il telegiornale era 5 ore fa e non so che è successo a quelle persone che sono stati intrappolati a Hualien. Comunque tutte le persone che hanno sofferto, che sono morti o sono stati vittime stanno a Hualien, non a Taipei.
È una zona molto molto critica, è una zona più critica del paese questa?
Sì, Hualien è il centro del terremoto, diciamo, e geograficamente sta sulla costa orientale dell'isola, e quando succedono i terremoti succedono sempre alla zona di Hualien, non so perché, per quale motivo scientificamente, però loro soffrono tutti, la maggior parte dei danni. Quasi ogni volta.
Helen, come si è mossa la macchina dei soccorsi? È stata efficiente, quindi era preparata? Perché ad esempio la Casa Bianca ha fatto sapere di essere pronta ad aiutare Taiwan. Gli Stati Uniti si sono messi subito a disposizione per eventuali necessità, sembra insomma che tutto sia sotto controllo nel paese.
Io devo dire, dal mio punto di vista, sembra che tutto sia sotto controllo, che non c'è bisogno, non è un disastro a quel livello internazionale che serve l'intervenzione della parte internazionale. A me sembra a questo punto che sia tutto sotto controllo.
Tutto sotto controllo, non c'è neanche, diciamo così, una grande paura che possano esserci altre scosse simili, o questa è una, diciamo, uno stato d'animo col quale si convive a Taiwan?
Sì, infatti è un stato d'animo con cui si convive. C'è la possibilità, dicono, che per i prossimi 4 giorni possono succedere altre scosse di assestamento, anche a un magnitudo più di 7. Però cosa possiamo fare? Non è che possiamo lasciare andare via, dobbiamo rimanere qui e sperare per il meglio.
Assolutamente, allora ovviamente anche noi speriamo per il meglio per Taiwan, speriamo che l'emergenza sia passata. Voglio davvero ringraziarla per la sua disponibilità e per averci raccontato questa testimonianza. Speriamo di riuscire a metterci in contatto per parlare di cose più belle che riguardano Taiwan. Bene, grazie mille davvero ancora per essere stata con noi.
A voi, grazie.
E adesso lasciamo la linea alla regia e ci prepariamo a cambiare argomento. E parliamo di quello che sta succedendo invece in Medio Oriente, in particolare nella striscia di Gaza, dove oltre al conflitto che prosegue, violento e inarrestabile, come tutti sapete, soltanto nella giornata di ieri 7 operatori umanitari di un'organizzazione non governativa sono rimasti uccisi sotto i bombardamenti israeliani mentre portavano soccorso alla popolazione civile, oltre 33.000 i morti riportati dalle autorità all'interno della striscia di Gaza, e un allarme internazionale crescente per il livello catastrofico di fame e di situazione sanitaria che si registra all'interno della striscia. Noi siamo in collegamento con Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Vignola, intanto direi che è d'obbligo una riflessione su quella che è stata la notizia, che tiene ovviamente banco anche nelle cancellerie internazionali, e cioè il dramma dei 7 operatori umanitari rimasti uccisi mentre cercavano di alleviare le sofferenze della popolazione civile. Tra l'altro ricordiamo che l'organizzazione non governativa di cui fanno parte è la stessa che ha organizzato diciamo così il primo carico di aiuti umanitari arrivato via mare da Cipro, se non sbaglio.
Sì, conosciamo benissimo questa realtà e esprimiamo tutto il nostro cordoglio in questo momento in cui gli operatori umanitari purtroppo si trovano in questa situazione drammatica. Per noi del settore umanitario intervenire in questi contesti è un imperativo umanitario. Come si diceva nell'introduzione, 32.000 morti, oltre 13.000 bambini, diciamo che tutto il territorio di Gaza è al collasso, non c'è acqua, non c'è cibo, c'è una difficoltà enorme nell'avere degli aiuti sanitari e le strutture sono al collasso. Noi cerchiamo di intervenire in una situazione piuttosto complicata, dove anche la rete degli aiuti risente del prolungamento del conflitto, delle ostilità, e soprattutto risente di un accesso piuttosto limitato all'interno del territorio di Gaza, e soprattutto quando questo accesso è consentito è sicuramente una sfida importante far arrivare a destino questi aiuti per ragioni appunto di sicurezza.
La vostra organizzazione, CESVI, è riuscita a far arrivare, a distribuire ben 18 tonnellate di cibo salvavita?
Sì, noi abbiamo deciso di intervenire su questo tema perché al momento la situazione è davvero drammatica. Si stima che il 98% di tutta di tutte le persone malnutrite al mondo siano a Gaza in questo momento. E se prendiamo uno degli ultimi report pubblicati sulla fame, si stima che il 50% della popolazione di Gaza sia in una condizione di fame catastrofica. Questo vuol dire carestia, vuol dire mancanza assoluta di cibo, vuol dire pregiudicare il futuro di tanti bambini, di tante mamme che sono in stato di gravidanza, ed è quello che abbiamo osservato sul campo proprio in questi giorni, un crescente aumento del numero di bambini malnutriti. Quindi abbiamo acquistato del Plum Peanuts, che è una pasta di arachidi arricchita con proteine, sali minerali, che non si diluisce con l'acqua, quindi è molto comoda da somministrare ai bambini che restano in questo stato di malnutrizione, e abbiamo distribuito questi 180.000 panetti di Plum Peanuts a 7 strutture sanitarie.
Che poi per l'appunto è un'alimentazione salvavita, non è in realtà, cioè non è cibo.
Non è cibo, è cibo terapeutico. Proprio in quelle situazioni di conclamata malnutrizione, quindi quando i bambini facendo la misurazione con il MUAC, che è questo strumento che serve proprio per misurare lo stato di malnutrizione, e in quella fascia rossa è allarmante.
Serve a rimanere vivi, in buona sostanza.
Per rimanere vivi, noi aiuteremo dai 3.000 ai 4.000 bambini a seconda dei casi, perché ci sono casi che hanno bisogno di 4 settimane di terapia, altri casi che hanno bisogno di 6 settimane. Questo sarà il periodo necessario a salvare queste vite umane. Ovviamente la loro vita sarà al sicuro nel momento in cui gli aiuti umanitari inizieranno ad entrare nel paese, se no il nostro sforzo sarà stata una goccia nel mare, ma anche inutile. Quindi quello che noi reclamiamo a gran voce è la cessazione delle ostilità e l'accesso quanto più possibile in quantità e in tempi velocissimi di aiuti umanitari all'interno di questi territori.
Senta, cosa servirebbe in questo momento? Quanti aiuti servirebbero all'interno della striscia di Gaza? Perché le notizie che arrivano poi sono ovviamente sempre molto, molto confuse, no? Alcuni valichi si aprono, alcuni convogli entrano, tuttavia la maggior parte degli aiuti non riesce a entrare in tempo, viene fatta passare con il contagocce. Addirittura l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ormai ha serie difficoltà a far entrare i propri aiuti. Possibile che di fronte a una pressione internazionale, una preoccupazione internazionale così forte, non si riesca a sbloccare questo accesso agli aiuti umanitari? Cos'è che rende così impossibile questa soluzione?
Ma in questo momento credo che ci sia proprio la mancanza di fiducia da parte degli attori coinvolti. Sicuramente gli attori umanitari sono a disposizione, sicuramente le file dal valico di Rafah sono enormi, quindi gli aiuti sono pronti ad entrare nel paese, però manca la volontà in questo momento di dare effettivamente accesso a questi aiuti. È uno sforzo che le organizzazioni presenti sul territorio, anche l'Agenzia delle Nazioni Unite, sono assolutamente in grado di sostenere, sebbene siamo in un momento di estrema difficoltà anche nel coordinamento, anche nei collegamenti internet e telefonici che non sono stabili. Tutto questo non agevola, però sicuramente i bisogni sono enormi. Le dicevo prima, il 50% della popolazione è in una situazione di fame catastrofica, il 38% non se la passa bene perché è in una condizione di emergenza, e il 12% è in una situazione di crisi. Quindi stiamo parlando di dati che, se compariamo questi dati con paesi che sono afflitti da crisi che si protraggono ormai nel tempo, come l'Afghanistan, come il Sudan, sono dei dati imparagonabili, perché abbiamo un 50% a Gaza, abbiamo un 11% nel Sudan, un 13% nell'Afghanistan. Quindi è davvero una situazione drammatica, dove 2 milioni di persone sono in una condizione di insicurezza alimentare davvero davvero drammatica, e a questo si aggiunge non solo il tema alimentare, ma anche il tema dell'acqua e il tema proprio per poter ricevere una qualche forma di assistenza.
Roberto Vignola, un effetto al quale si assiste ogni volta che capitano poi tragedie come quella che è capitata ai membri di questa ONG che sono stati uccisi in un'operazione militare, ovviamente le organizzazioni umanitarie frenano all'improvviso per mancanza degli standard di sicurezza, frenano talvolta la loro attività anche per tutelare i propri operatori. Questo però ha delle ricadute ovviamente molto gravi anche su chi attende gli aiuti. A volte viene quasi da immaginare che ci sia una strategia dietro operazioni di questo tipo.
Non vogliamo immaginare che ci sia una strategia, sicuramente l'esposizione degli operatori umanitari in questo momento è elevatissima, nonostante ci sia un movimento di solidarietà enorme. Ad esempio l'organizzazione ieri colpita, io l'ho vista in azione in campo durante il conflitto in Ucraina, e loro sono proprio esposti in prima linea, sempre con punti di rifornimento, punti dove trovare del cibo, un riparo caldo. È chiaro che in una condizione del genere, in una situazione del genere, si è proprio in prima linea, quindi si è consapevolmente in prima linea, ma l'imperativo umanitario è quello di cercare, malgrado tutte le avversità della situazione, di portare avanti la nostra azione umanitaria. Noi per esempio con il carico che abbiamo consegnato di Plantinax, di questo cibo terapeutico, siamo stati anche molto molto fortunati. Abbiamo atteso soltanto 7 giorni al varco e in un'altra settimana siamo riusciti a completare tutte le operazioni, ma la logistica che c'è dietro questo semplice gesto di poter far arrivare degli aiuti all'interno di un paese è complicata da una lista di permessi infiniti che bisogna garantirsi e comunque sempre accompagnata dal rischio che qualcosa possa comunque accadere.
Roberto Vignola, prima di lasciarla, ancora una riflessione. Lei ci ha appena descritto appunto la difficoltà e la lentezza dell'ingresso via terra, dei rischi via terra. Perché tuttavia si continua a ritenere che l'ingresso degli aiuti via terra sia più efficace di quello che avviene ad esempio in queste ultime settimane dei lanci di aiuti via aerea?
Beh, sicuramente il lancio degli aiuti via aerea è un lancio, è un aiuto a pioggia, è un aiuto che non si sa neanche dove va a finire, è un aiuto che non viene coordinato. Noi lavoriamo comunque attraverso una serie di metodologie che prevedono il confronto con le varie organizzazioni che si occupano di settori diversi. Siamo in grado di individuare quelle che sono le fasce di popolazione più vulnerabili e più bisognose di una determinata tipologia di intervento. Lanciare degli aiuti da un aereo è sicuramente un gesto generoso, ma quello che viene considerato un aiuto sporadico a pioggia, che abbiamo visto tra l'altro spesso crea delle complicazioni notevoli. Un aiuto ben organizzato sicuramente aiuta, in un certo senso, scusate il gioco di parole, anche a mantenere la pace e la coesione sociale in un momento in cui già il conflitto, come dire, è ampiamente presente nella vita quotidiana di queste persone.
Assolutamente, possiamo immaginare, insomma, non è pensabile, no, che in una situazione come quella che si è venuta a creare a Gaza ci possa essere anche soltanto la pretesa, l'immaginazione di una sorta di autocontrollo sociale quando capitano o quando arrivano degli aiuti. Quindi l'organizzazione ovviamente è fondamentale.
Guardi, in questi giorni noi abbiamo ricevuto appelli, messaggi dai nostri colleghi che sono sul campo, addirittura alcuni colleghi che sono rimasti in Gaza Nord, che ci dicono non trovare più nulla. Fino a qualche giorno fa ci dicevano che un chilo di farina costasse 25 euro, adesso neanche quel chilo di farina è più disponibile sul mercato, quindi naturalmente la reazione di una popolazione affamata dopo molti giorni può essere naturalmente disorganizzata nel momento in cui non viene ben gestita.
E diventare anche pericolosa ovviamente, esatto, per le stesse persone che devono ricevere gli aiuti. Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI, ricordiamo che sul sito internet di CESVI tra l'altro si trovano tutte le istruzioni per poter aiutare l'organizzazione a portare avanti i propri compiti istituzionali e in particolare le missioni sulle crisi più gravi accese nel tempo presente, corretto?
Io la ringrazio moltissimo per questo appello che rivolgo a tutti gli ascoltatori. Al momento davvero abbiamo un enorme bisogno di ampliare i nostri interventi e stiamo già prevedendo di fare una seconda consegna di questo cibo, proprio per cibo terapeutico, proprio per poter alleviare le sofferenze soprattutto dei più piccoli in questo momento, quindi dei bambini.
Grazie, grazie davvero per il vostro lavoro, grazie per la vostra disponibilità. Roberto Vignola, vice direttore generale di CESVI, andatevi a vedere il loro sito www.cesvi.org, vedrete quello che fanno e perché è importante seguire questa organizzazione e sostenerla. Grazie,
grazie
davvero, grazie per essere
grazie
stato
infinite
con noi. E adesso linea alla regia per un momento di intervallo e ci risentiamo tra pochissimo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Buona giornata ragazzi.
L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è il mondo alla radio. Oggi ci accompagnano Gabriele Di Domenico per la parte tecnica e Gianmarco Murroni per la regia di questa edizione. In questo secondo spazio torniamo nuovamente a parlare dell'Ucraina. Oggi Papa Francesco, nella prima udienza generale dopo la Pasqua, ha voluto ricordare molti drammi ai quali abbiamo assistito negli ultimi giorni. Ha ricordato ovviamente la morte dei 7 operatori umanitari nella striscia di Gaza, ma ha voluto anche ricordare quello che accade in Ucraina. Al termine dell'udienza generale ha mostrato un rosario e un Vangelo di un giovane soldato ucraino morto in guerra. Vi facciamo riascoltare le sue parole.
E anche non dimentichiamo della martoriata Ucraina, tanti morti. Ho nelle mani un rosario, un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto in la guerra. Questo ragazzo si chiamava Oleksandr Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e i Salmi e aveva sottolineato nel libro dei Salmi il Salmo 129: del profondo a te grido, o Signore, Signore ascolta la mia voce. E questo ragazzo di 23 anni è morto ad Avdiivka nella guerra, ha lasciato davanti una vita. E questo è il suo rosario e il suo Nuovo Testamento che lui leggeva e pregava. Io vorrei fare in questo momento un po' di silenzio tutti, pensando a questo ragazzo e a tanti altri come lui, morti in questa pazzia della guerra. La guerra distrugge sempre. Pensiamo a loro e preghiamo.
Sono migliaia le giovani vite che vengono spezzate sul fronte dell'Ucraina da una parte e dall'altra, in questo conflitto e in questa guerra che sempre prosegue sempre con maggiore intensità, attacchi missilistici contro obiettivi civili e rafforzamento delle truppe al fronte. La Russia si sta preparando a un nuovo reclutamento, una nuova campagna di reclutamento per oltre 150.000 soldati da mandare al fronte da parte ucraina, si continuano a sollecitare gli aiuti da parte dei paesi della NATO e dell'Occidente per poter resistere all'invasione del proprio paese e soprattutto proteggere i cieli dell'Ucraina colpiti costantemente dai raid lanciati da Mosca. Le accuse di turpitudini vengono scambiate quotidianamente, da un lato Kiev con i suoi servizi di intelligence ha dichiarato che uno degli obiettivi sarà quello di colpire il ponte che collega la Russia alla Crimea, dall'altra parte i russi rispondono additando l'Ucraina come mandante o comunque corresponsabile dell'attentato che è avvenuto a Mosca e che ha provocato centinaia di morti. In questo clima si è celebrata la Pasqua in Ucraina, la Pasqua cattolica, arriverà anche con una tempistica diversa anche il periodo della Pasqua greco-cattolica, e Svitlana Duchovec del nostro programma ungherese ha raggiunto telefonicamente il nunzio a Kiev, Visvaldas Kulbokas, Monsignor Kulbokas, per chiedergli in che modo ha celebrato le festività della Pasqua, i riti della Pasqua, e dove, in quale località si è recato per portare il proprio conforto a una popolazione ferita. Sentiamo.
Eccellenza, lei aveva trascorso Natale con la comunità cattolica di Kharkiv, una delle città più colpite dagli attacchi russi. Adesso per la Pasqua si è recato a Zaporizhia, un'altra città che viene bombardata quasi ogni giorno. È una coincidenza oppure è una sua scelta di celebrare le feste più significative con coloro che sono sotto il costante pericolo di vita?
Sì, è una scelta che è importante già per me stesso, perché per pregare durante queste feste così importanti come Natale e Pasqua, veramente io desidero pregare soprattutto con la gente che guarda la preghiera con l'anelito, con un lancio di spirito proprio assoluto, perché non hanno altra possibilità, nessuno li salverà, tanto è forte il terrore della guerra. E so che anche ai cattolici di queste zone ravvicinate al fronte militare è significativo per loro che si stia insieme a loro, anche perché sia Zaporizhia sia Kherson ancora di più, ma anche Kharkiv, arrivano meno aiuti umanitari. Quindi per esempio qui sono molto attive le organizzazioni anche cattoliche che ricevono peraltro il supporto del Santo Padre stesso attraverso le elemosiniere, il Cardinale Krajewski, quindi anche un modo per toccare con le mani come arriva questo aiuto, come viene distribuito, e veramente ho potuto anche vedere la quantità di persone che ha bisogno di aiuto, addirittura in una città come questa, Zaporizhia, e ho visto negli occhi le persone che ricevono un pezzo di pane e qualcosa da accompagnare il pane, e sono veramente grati perché non hanno nulla. Siccome molti di loro hanno perso il lavoro perché le fabbriche non funzionano a causa della guerra, e quindi il numero di persone che ha bisogno di questo aiuto cresce. Quindi è importante per me e penso che è ancora più importante ai cattolici che vivono qui.
Come sono state le celebrazioni di Pasqua? Chi ha incontrato e come è il clima a Zaporizhia e in particolare tra i cattolici?
Ho incontrato brevemente anche la comunità greco-cattolica, però con loro brevemente, perché la Pasqua per loro arriverà più tardi, nel mese di maggio, quindi ho dedicato più momenti di preghiera ai romano-cattolici, e sono state celebrazioni molto vissute, molto raccolte, perché appunto non c'è altro sostegno che possa servire e quindi per loro Pasqua diventa ancora più importante che non nelle terre dove c'è pace, perché nel tempo di guerra c'è grandissimo rischio di cadere nella disperazione umana, anche psicologica, perché le brutalità, le difficoltà sono tante, addirittura le incomprensioni, perché ho incontrato per esempio anche volontari da altri territori e dicono che nelle loro terre la comprensione a volte non è corretta, è veicolata dalla propaganda e arrivano e trovano una realtà diversa, molto più toccante, molto più vissuta. E poi ci vogliono tornare perché vedono che la propaganda politica a volte proprio dimentica queste necessità, si concentra sulle cose minime che non si vedono e non vedono le cose più importanti. E sono rimasto molto soddisfatto del modo in cui abbiamo potuto pregare insieme, in un modo in cui veramente desideriamo che sia il Signore la nostra luce in tutto, sia Lui la nostra risurrezione, sia Lui la nostra pace.
Volevo chiederle cosa l'ha particolarmente toccata durante queste celebrazioni pasquali.
Per me personalmente è stato molto toccante il momento iniziale della veglia pasquale. Siccome il rito inizia con le luci spente, questo buio veramente rievoca la guerra. E quindi rimane una sola luce accesa, il cielo pasquale, Gesù, che risplende nelle tenebre. Per me è stato questo il momento veramente toccante, perché si rende evidente che la guerra è stata inventata dagli uomini che osano, adducono vari motivi per attaccare gli altri, senza chiedere al Signore, che è il Creatore, e poi comunque rimane la luce di Cristo accesa in mezzo a noi.
Non passa un giorno senza che non ci siano attacchi sulle città e villaggi ucraini. Questo provoca sia la morte delle persone, sia la distruzione delle infrastrutture. Per non parlare delle perdite di vite al fronte, la morte grava sul paese. In questa situazione, quale senso hanno le parole «Cristo è risorto»?
Queste parole sulla risurrezione di Gesù hanno un senso molto importante, direi molto più importante che non nelle terre di pace. Perché? Perché anche la vita prima o poi terminerà a causa della guerra o non della guerra, e rimane anche in mezzo alla guerra questa luce che nessuno può spegnere, che nessuno è capace di togliercela. Quindi è proprio Gesù questa nostra certezza, il fondamento, anche la nostra speranza, perché le altre speranze praticamente non ci sono. Quindi è il senso fondamentale e si capisce con molta chiarezza nelle terre di guerra come questa. E per esempio, molto vicino alla cattedrale romano-cattolica di Zaporizhia è seppellito un signore che io conoscevo, era un avvocato, Denis Tarasov, che addirittura faceva parte del comitato tecnico dell'iniziativa del Santo Padre, il Papa per l'Ucraina. Quindi prima dell'attacco russo lui si occupava delle questioni umanitarie. Poi la guerra lo ha costretto a difendere il proprio paese e lui ha perso anche la vita. Quindi prima lo conoscevo da vivo, adesso conosco la sua tomba e altre persone così. Però anche quando si perde la vita in modo ingiusto, così aggressivo, rimane la risurrezione. Quindi è un fondamento ancora più toccante proprio nell'epoca di guerra.
Papa Francesco, durante il suo messaggio Urbi et Orbi, ha fatto un appello di uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, tutti per tutti. Lei personalmente si impegna molto per la causa dello scambio di prigionieri. Che significato ha questo appello del Santo Padre?
Abbiamo ascoltato questo appello del Santo Padre con molta non soddisfazione, perché soddisfazione arriverà se ci sarà un effetto, ma con molta attenzione e veramente in unione spirituale, perché anche qui per me stare nella terra di Zaporizhia significa anche stare nella terra dove siamo più vicini alle vite di tanti prigionieri. Per me sarebbe una Pasqua ancora più grande se io potessi andare a visitare i prigionieri. E quando il Papa fa l'appello perché ci sia uno scambio totale di tutti i prigionieri, questo non è un semplice appello. Questo appello riguarda tante vite, diverse migliaia di persone, le quali non soltanto non hanno la possibilità di celebrare Pasqua, compresi i sacerdoti greco-cattolici, che qui sono stati prelevati da Berdyansk, che non è tanto lontano da Zaporizhia, perché è la stessa regione, quindi il mio pensiero qui è ancora più intenso con loro e per loro. Quindi per loro non c'è neanche possibilità di celebrare Pasqua. Quindi è un appello veramente molto umanitario, e con cui il Papa si rivolge anche alla preghiera di tutti i credenti e non credenti, per pregare perché il Signore apra i cuori di coloro che sono responsabili politici per veicolare davvero questi scambi di prigionieri. Qui aggiungerei anche le parole che il Santo Padre ha detto anche durante la Via Crucis di Venerdì Santo. Diceva che, stando nelle terre lontane dalla guerra, a volte c'è il rischio di non piangere insieme a Gesù e pensare alla guerra da lontano. E proprio questo appello espresso dal Santo Padre oggi, nel giorno di Pasqua, è un modo di essere vicini, veramente interessarsi concretamente di chi soffre di più. E chi soffre di più sono loro, i prigionieri, i feriti e chi perde la vita in questa terribile guerra.
Eccellenza, ha detto che per lei sarebbe una Pasqua ancora più grande se potesse andare a visitare i prigionieri. Cosa voleva dire?
Certamente il mio desiderio più grande è e rimane quello di poter visitare personalmente i prigionieri, quelli che non posso visitare. Qui in Ucraina io riesco a visitare, sono riuscito a visitare i prigionieri russi che qui vengono detenuti. E invece io so che il mio collega in Russia non riesce a visitare i prigionieri ucraini, e nessuno dei rappresentanti della Chiesa riesce a visitarli, neanche i sacerdoti greco-cattolici. Questo per me è un peso molto forte. Sapere che le persone stanno nelle condizioni così difficili, e qui anche il comandamento di Gesù, vai e visita tuo fratello che sta in prigione, proprio non è possibile adempierlo. E poi in che condizioni rimangono loro? Tanti ex prigionieri liberati, scambiati, mi hanno raccontato che questa è la fatica più grande: perdere la fiducia, perdere la speranza, la fede. Quindi so che per loro la fede è quasi l'unica cosa che rimane, però si vorrebbe anche toccare questa fede, incoraggiare, perché altrimenti la loro sofferenza rimane immane, e invece non c'è questa possibilità di visitarli.
E quello che avete sentito è la voce di Monsignor Kulbokas, nunzio apostolico a Kiev. Il mondo alla radio per oggi termina qui. Gabriele Di Domenico, Gianmarco Murroni per la parte tecnica e la regia, Stefano Lescinski al microfono. Grazie per averci seguiti e a risentirci.
Around here in your cloak of life, half believing, I sit and listen as you offer up the price. Pick up your smile, just go, faithless friend. There is no pleasure waiting here for you. Pick up your smile, just go, faithless friend. I don't see you anymore. As an angel of mercy, imitations of the good life were your stock in trade. Pale imitations, you run for cover when the promise starts to fade. Pick up your smile, just go.
your faithless friend. There is no treasure waiting here for you. Pick up your smile, just go, faithless friend. I don't see you anymore as an angel of mercy. You play the game well, you've got the knack. Your hand in the till and the knife in the back. Head for the hills, leaving them flat. How come you treat everybody like that? Beyond your way, tricky trader in webs of fantasy. The bank is closed today. Pick up your smile, just go, faithless friend. There is no pleasure waiting here for you. Pick up your smile, just go, faithless friend. I don't see you anymore as an angel of mercy. Pick up your smile, just go, faithless friend. There is no treasure waiting here for you. Pick up your smile, just go, faithless friend. I don't see you anymore as an angel of mercy. Oh, an angel of mercy. For an angel of mercy.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by.
Hold back the river, hold back.
us hold each other.
Lonely